17 ottobre 2023, un martedì. Faccio questo podcast da casa, ma non è un podcast diario, è un podcast monotematico in cui parlerò degli ultimi due libri che ho letto. Questo è un podcast che realizzo fondamentalmente come antistress, perché alla fine non è che ci stia molto da dire su questi libri. Quindi praticamente lo faccio giusto per rilassarmi un pochetto, dato che stamattina mi sono un po' incazzato per vari motivi e per varie cose. Quindi relax e mi faccio questo podcast, che poi voglio sperimentare anche un'altra cosa, dato che leggerò molti degli appunti. Quindi praticamente, diciamo, sarà un po' più particolare rispetto ai podcast che faccio di solito. Oppure, vediamo, magari esce una super merda, cioè è da vedere. Finalmente mi sono tolto due libri, che poi sono, cioè, detto così sembra come se abbia sofferto nel leggere. In realtà mi sono piaciuti, sono stati piuttosto brevi, infatti me li sono letti di seguito. Però diciamo non vedevo l'ora di iniziare il romanzo che mi ero comprato 2 mesi fa, quindi finalmente potrò iniziarlo. Però prima di iniziarlo devo dire la mia sui libri che ho letto, no? Come faccio di solito. Solo che siccome che il podcast diario prossimo chissà quando lo farò, di sicuro mi sarò scordato tutto quello che potevo dire. Allora ho pensato di fare il classico podcast monotematico, quindi singolo. Allora, però invece di parlare di un solo libro parlerò di entrambi i libri, perché questi libri hanno molto in comune, come sia diciamo il prezzo, diciamo in generale, sia anche se vabbè uno costa 9 euro e quell'altro 2 euro, però quello che costa 9 euro l'ho avuto gratis, quindi praticamente mi è costato di meno rispetto a quello di 2 euro. Ma come è fatta proprio la struttura? Allora parliamone. Uno è un libro su Epicuro, che è Epicuro, si chiama È facile essere felici se sai come farlo, titolo abbastanza di merda, però serviva per attirare l'attenzione. Questo libro l'ho comprato sui 15 anni fa ed è un libro che in copertina c'è scritto proprio che costava solo 1,09 euro, anche se aveva la copertina rigida, a poche pagine, diciamo sulle 120 pagine. E ha copertina rigida. Mi ricordo che questo libro era uscito all'interno tipo di una collana di tutti i libri che costavano meno di 2 euro e io non so perché allora comprai proprio questo. Ce n'erano altri, di altri autori, di altre cose, di altre tematiche, e io comprai solo questo. Dopodiché, dopo averlo letto, ricordo che l'avevo messo nella mia libreria e l'avevo quasi dimenticato. Magari evidentemente in quel periodo non ero predisposto a, non avevo la sintonia, non ero predisposto a leggere roba di Epicuro, quindi praticamente l'ho ritirato fuori qualche settimana fa e me lo sono riletto e mi è piaciuto molto probabilmente di più, perché proprio il fatto stesso che non mi ricordavo neanche di averlo comprato 15 anni fa significava che all'epoca non mi era piaciuto più di tanto. L'altro libro invece è su Seneca, un altro filosofo, che De brevitate vitae, ossia la brevità, vediamo un po' se la brevità della vita. Questo è un altro saggio scritto sotto forma di dialogo e via dicendo. Questo libro me l'ha regalato una mia amica, Vania. Lei praticamente andava a lavorare da una signora e quella voleva buttare dei libri. E lei praticamente mi ha scritto un messaggio: oh, ti interessano dei libri che questa vuole buttare? Io ho detto sì, porta. E alla fine mi ha dato questo libro e 4 libri di Stephen King che non c'entrano un cazzo con un libro di saggistica su un filosofo. E ho iniziato a leggermi questo qui del filosofo, eppure questo mi è piaciuto, anzi devo dire che mi è piaciuto di più di quell'altro che avevo comprato io 15 anni fa. Allora, cosa hanno in comune questi due libri? Anche questo era breve, anche questo della brevità della vita di Seneca è piuttosto breve perché è formato da 128 pagine, quell'altro che avevamo detto 120 pagine, quindi praticamente sono simili, anche se vicini sembra più grosso quello di Seneca. Allora, hanno in comune la struttura, ossia praticamente quello di Epicuro ha la classica prefazione, dove praticamente il tizio che ha curato l'edizione, che è un certo Antonangelo Liori, Antonangelo Liori il cognome, c'è la classica prefazione di questo e vabbè. Invece quello di Seneca ha comunque una prefazione lunghissima di un certo Tommaso Gazzarri, quindi in entrambi i casi c'è la classica prefazione lunghissima che io ho odiato in entrambi i casi, perché già in generale odio le prefazioni. Per me, avevo fatto un podcast proprio al riguardo delle prefazioni dei libri, per me le prefazioni devono essere o sintetiche o devono parlare del tizio che ha scritto effettivamente il libro, oppure devono dare delle spiegazioni necessarie al lettore per capire meglio il libro. Invece il più delle volte, il 90% delle prefazioni è quasi una sorta tipo di masturbazione di uno che non c'entra niente con il libro, che deve attirare l'attenzione su di sé a tutti i costi. Spesso questi parlano di cose che non interessa proprio al lettore, il tizio che si è comprato il libro per leggere quello che l'autore vero del libro voleva dire. Spesso nei romanzi addirittura ti vanno a fare diversi spoiler, oppure parlano non ad un lettore generico ma a qualcuno, come se loro fossero dei professori e parlassero ai loro stessi studenti, come se facendo riferimento a delle cose che magari il lettore occasionale neanche conosce, che a cui non interessa nulla. Quindi si annoia di brutto con queste prefazioni, e quindi le cose in comune sono la prefazione noiosa di entrambi i libri, poi saltiamo tutta l'opera del libro, andiamo alla fine, le note, le famose note. Avete presente quando leggete un libro di saggistica e poi c'è la noterella che voi dovete andare a leggere quello che sta scritto, che il curatore del libro ha scritto per spiegarti quella frase, magari quel concetto? Allora, già ma sempre rotto i coglioni quando la nota di un libro non sta alla fine della pagina, ma sta alla fine del libro, che tu stai leggendo un cavolo di testo dell'autore originario dell'opera, e poi però devi andarti sempre a tenere con il dito il punto alla fine del libro per andare a leggere le opinioni o la spiegazione del curatore, ed è un continuo andare avanti e dietro con le pagine quando basterebbe scrivere la nota al fondo della stessa pagina. Quindi praticamente dovresti semplicemente abbassare gli occhi, e invece no, devi andare a sfogliarti tutto il libro. In entrambi i casi ci sta questa caratteristica, con in più l'umorismo che mi ha suscitato le note del libro di Epicuro, dove sto Antonangelo Liori spesso nella nota in cui spiegava il pezzo di Epicuro diceva è un concetto troppo difficile da spiegare. Quindi uno doveva andare a leggere la nota per leggere il pensiero del curatore in cui diceva che era troppo difficile spiegarti quel pezzo di Epicuro. È veramente interessante. La cosa bella è che sul libro di Seneca le note occupano circa un terzo del libro, e queste note non sono per niente fondamentali, tanto che praticamente ne avrò lette se no un decimo. Poi, quindi, tra la prefazione iniziale e queste note alla fine del libro, finalmente in mezzo c'è l'opera. Però quest'opera non è scritta di seguito, ma è scritta con la pagina di sinistra in greco per ciò che riguarda Epicuro, il libro di Epicuro, e in latino per ciò che riguarda il libro di Seneca. Quindi alla fine di un libro di 120 pagine, se togliamo le prime 10-15 pagine della prefazione, togliamo le ultime 20-25 pagine delle note, dobbiamo fare diviso 2 per sapere il numero effettivo delle pagine che andremo proprio a leggere con interesse. Ecco, e entrambi i libri hanno questa caratteristica, nonostante questi libri arrivino da due epoche diverse, e proprio sia epoche per ciò che riguarda i loro autori, sia epoche per ciò che riguarda me, nel senso che uno l'ho comprato 15 anni fa e uno me l'ha regalato un'amica mia il mese scorso. Allora, poi io mi domando, no? Specialmente per ciò che riguarda il libro, quello che costa 2 euro, 1,90 euro di Epicuro. Io lo comprai questo libro, neanche in libreria, lo comprai da Euronics. O da Euronics o da Unieuro, uno dei due, perché poi ha cambiato nome, cioè ha cambiato proprio il negozio, ma rimanendo sempre nello stesso edificio rispetto a dove io l'ho comprato, diciamo. Sullo scaffale c'erano questi libri da 2 euro e presi questo. Allora uno dice, no? Ma se tu curi un'edizione... Scusate, se tu curi un'edizione su Epicuro, no? Che deve costare 1,90 euro, è chiaro che chi se lo comprerà sarà il lettore occasionale. Perché se uno fosse stato appassionato di Epicuro, avrebbe molto probabilmente dei libri fatti bene su Epicuro, quindi magari libri da 15-20 euro scritti bene, con curati da qualcuno di diciamo più come posso dire, più a cui dai più fiducia e tutto quanto. Quindi tu nel momento stesso che crei un'edizione da che costa meno di 2 euro è per il tizio occasionale, quello che si compra il libro e poi se lo legge sulla spiaggia o da qualche parte mettendosi in tasca il libretto, no? Allora, a un tizio del genere, cosa cazzo gliene frega di leggere l'edizione in greco? A che senso ha avere che la pagina di sinistra è in greco e la pagina a destra è la traduzione? Come se uno non dovesse dare la prova che l'hai tradotto bene, no? O che la tua versione della traduzione sia giusta. Ma io dico, no? Al lettore occasionale non gliene frega niente. Anzi, io avrei preferito quasi che l'intero libro, invece di contenere, in questo caso, in altri casi no, ma in questo caso, invece di contenere l'opera pari pari di Epicuro, avrei preferito un bel libro di saggistica di qualcuno che, scrivendo bene, ma in maniera un po' più leggera, mi parlasse di Epicuro e del contenuto delle sue opere. In quel caso sarebbe stato meglio per me, avrebbe avuto più senso per un libro di saggistica da 2 euro. Invece, se uno si deve andare a comprare un libro perché deve leggere proprio quello, le parole esatte di Epicuro, ed è un appassionato di Epicuro, non è che aspetta l'occasione di comprarselo a 2 euro da Euronics. Molto probabilmente sarà andato in una libreria specializzata e si sarà comprato un bel trattato, un bel coso su Epicuro. Quindi non riesco a capire questa cosa. Stessa cosa si verifica anche con il libro di Seneca. A sinistra la versione in latino, a destra la traduzione di quest'altro tizio che è Tommaso Gazzarri. Che poi, quindi io non conosco il latino e poi anche non me ne frega un cazzo, cioè mi fido che quello che sto leggendo sia una traduzione abbastanza fedele, che abbia un senso, e quindi che mi frega, per quale motivo la metà delle pagine mi deve essere rubata con la versione originale? Vabbè, andiamo oltre. Entrambi i libri comunque sono interessanti, perché non i libri in sé, ma sono interessanti gli autori originali, i creatori originali, ossia interessante Epicuro, filosofo che dopo ci andiamo a leggere qualche caratteristica, e Seneca. E mi ha stupito molto di più Seneca, perché mi sono sempre immaginato vicino alla filosofia di Epicuro, per poi scoprire che anche Seneca ha molto da dire compatibilmente con me. Ma mo andiamo in ordine, partiamo con Epicuro. Allora, chi cavolo è Epicuro? Epicuro è nato nel 341 a.C. ed è morto nel 270 a.C. Quindi è nato, ripeto, 3 secoli e mezzo davanti a Cristo, ed è stato un filosofo greco antico, ed è quello, diciamo, viene ricordato perché è stato il fondatore di una delle più importanti scuole filosofiche dell'età ellenistica, ossia il giardino. Questo praticamente si era comprato una casa con il giardino, tipo un cortile là davanti, e praticamente insegnava in questo cortile. Tutta la scuola ha preso nome da questa caratteristica. Poi vabbè, nasce in Grecia da una famiglia di rango senatorio, studiò filosofia ad Atene, e, come posso dire, poi fece un lungo viaggio in Asia Minore e tornò poi ad Atene successivamente e fondò questa scuola, il giardino, che era aperta a tutti, indipendentemente dal sesso, dalla condizione sociale o etnia. Quindi diciamo era un passo avanti di 3 secoli e mezzo avanti a Cristo, praticamente. Quindi praticamente di 3500 anni rispetto adesso. Allora, quello che diceva Epicuro ce lo lasciamo per dopo, vediamo un po'. Allora, che possiamo dire? La dottrina epicurea ebbe un'influenza significativa sulla cultura occidentale, la nostra, e fu ripresa da molti pensatori successivi, tra cui Cicerone, Voltaire e Lucrezio. Allora poi dice: l'epicureismo è una filosofia che pone l'accento sulla ricerca della felicità e della tranquillità interiore. Ecco perché mi piace. Essa invita l'uomo a liberarsi dalle paure e dalle illusioni che lo rendono infelice e a vivere una vita semplice e serena. Infatti molti oggigiorno, quando per esempio fanno riferimento a Epicuro, tipo ah, tu sei un tizio epicureo, no? Tutto effetto così, in realtà sbagliano, come posso dire, la tradizione popolare che fa riferimento a Epicurio lo fa quasi passare come un tizio a cui piaceva il vivere bene, quindi a cui piacevano proprio era attratto e si lasciava i piaceri della vita, ma in realtà non avevano capito bene, o comunque si è trasformato in maniera volgare il pensiero originale di Epicuro. Cioè questo praticamente diceva che il bene significa praticamente semplicemente il non soffrire, quindi tutto ciò che ti permette di non soffrire è bene, quindi tu praticamente devi essere attratto dal bene, perché praticamente devi essere attratto, sei attratto spontaneamente da una condizione che ti allontana dalla sofferenza, quindi associa le due cose in questo modo, quindi alla sofferenza associa il male, al vivere bene associa il bene. Quindi uno che vive in maniera retta e giusta e uno che vive tranquillo, sereno, perché chi è sereno automaticamente non ha dispiaceri e quindi non ha sofferenze. E questo generalmente poi il concetto è stato un po' travisato, è stato un po' troppo semplificato. Adesso ve lo spiego un po' meglio quello che leggendo gli appunti. La filosofia di Epicuro si basa su due principi fondamentali. Il primo principio è: il piacere è il bene supremo. Però non il piacere come viene considerato oggi quando si fa, ripeto, si fa riferimento a Epicuro, ossia che ti so, lo beve, lo magnà, cose del genere. Ma per Epicuro, Epicuro distingueva tra due tipi di piacere: il piacere momentaneo, che è fonte di dolore, e il piacere stabile, che è fonte di felicità. Quindi il piacere momentaneo è quello che praticamente si basa sulla soddisfazione temporanea e immediata di un certo desiderio. Questo è sempre fonte di dolore. E se uno si ricorda i miei podcast, si ricorderà anche che questo è lo stesso concetto che diceva Siddhartha, ossia il Buddha. Stesso periodo, anzi, lo diceva un secolo e mezzo prima di Epicuro, in India. E la felicità, secondo Epicuro, si raggiunge attraverso la ricerca del piacere stabile, quindi non del piacere in generale, ma del piacere stabile, che è caratterizzato dall'assenza di dolore. Questo è importante. Poi un altro concetto che diceva Epicuro era che la morte non è nulla per noi, non è importante. Perché? Perché diceva che la morte non è altro che la cessazione della vita e quindi non è né un bene né un male, innanzitutto perché tutti muoiono, quindi non è che tutti muoiono allora deve essere è una condizione brutta o che è un male, tutti muoiono, quindi deve essere neutrale per forza, perché muore sia quello che si è comportato bene che quello che si è comportato male, indipendente dalla filosofia o dalla religione che segue, tutti muoiono, quindi deve essere per forza una caratteristica, un punto fermo dell'esistenza neutrale. Per questo motivo non ha senso avere paura della morte, perché è una cosa neutrale. Poi dice: in base a questi principi Epicuro elaborò una serie di precetti per raggiungere la felicità, i consigli, infatti pure il libro che quello il tizio per attirare l'attenzione l'ha chiamato "È facile essere felici se sai come farlo", ma cioè, praticamente cercava di ingannare il lettore di passaggio, praticamente facendogli credere che ci fossero dei trucchi per essere felici, ma in realtà i concetti sono primordiali e sono: innanzitutto bisogna vivere il più semplice, in maniera più semplice possibile, quindi viviamo in modo semplice e frugale. Il lusso e la ricchezza sono fondi di desideri destinati ad essere sempre insoddisfatti e causanti dolore. Quindi il lusso e la ricchezza sono destinati a quelle cose. Ma perché? Perché il lusso e la ricchezza, ricordiamoci pure quello che diceva il Buddha, rientrano tra i desideri, e tutto ciò che è desiderio, sia se lo soddisfi sia che non lo soddisfi, è destinato a darti dolore. Secondo punto, evitiamo le paure. Poi lui lì, ovviamente, ai tempi c'erano gli dèi, quindi lui associa le paure anche la paura degli dèi. Ma oggigiorno dubito che ci sia qualcuno che abbia paura del proprio Dio. Comunque, la paura degli dèi, la paura della morte, rende sempre il concetto della morte, e la paura del dolore. Quindi Epicuro diceva che la paura del dolore, della morte, degli dèi sono le principali cause dell'infelicità. E togliendo gli dèi, che mo non gliene frega un cazzo a nessuno, di sicuro la paura di morire e soprattutto la paura di soffrire nel senso di dolore, sia interiore che mentale, spirituale, è effettivamente una delle principali cause dell'infelicità. Quindi riuscendo a risolvere il problema di ste paure, si risolve in parte il problema dell'infelicità. Terzo punto, l'importanza dell'amicizia. Quindi l'amicizia è una fonte di piacere e di sostegno. Poi lui dice, dopo, nel libro, il libro quello là che ho letto io, quello di 2 euro, praticamente raccoglie tutto quello che c'è rimasto di Epicuro, che purtroppo è pochissimo perché il resto è andato perso. Di quello che c'è rimasto di Epicuro, poi nel libro non c'è neanche, per fortuna, la parte, diciamo, scientifica, pseudoscientifica, perché come sappiamo uno dei principali ruoli della filosofia un tempo era proprio la scienza, cercare di capire le cose che accadevano intorno a loro. Quindi molti di questi filosofi parlavano anche di argomenti scientifici, solo che questi argomenti, a sentirli oggi, 2500 anni dopo, non ha senso, perché sono datatissimi, sono invecchiati male. Molte delle cose che loro dicevano, anche un bambino delle medie che ha studiato un po' di scienze alle medie o alle elementari sa che non sono, oppure conosce molto probabilmente più di questi filosofi. Quindi nel libro sono state tolte le opere di tipo di natura pseudoscientifica. Quello che nel libro mi hanno messo sono le sentenze capitali, ossia le massime di Epicuro, che sono tutte frasi, concetti brevi. Poi il testamento, le lettere a Meneceo e le sentenze vaticane, che sono altre frasette, tutte tipo aforismi, no? E questo è quello che sta nel libro. E tra queste frasette, tra questi aforismi, molti riguardano l'amicizia. E Epicuro dà pure dei consigli, che dice che l'amicizia, dove non c'è neanche da ambo le parti neanche un briciolo di utilità, è destinata a durare poco. Questa frase mi ricordo che mi era proprio piaciuta. Ossia, non significa che tu devi diventare amico in maniera egoista oppure per avere un tornaconto personale, però se nell'amicizia da ambo le parti c'è un guadagno nell'essere amico a uno, quelle amicizie tendono ad essere più solide. Sembra quasi un controsenso, invece è proprio così. Quindi se tu, cazzo io posso dire, se quando avete un amico ci avete una contropartita, no? Oppure per esempio io mi piace parlare con quello perché mi rassereno, quindi io ci guadagno a parlare con quello, e quello dall'altra parte ci guadagna a parlare con me per altri motivi, che cazzo me ne so, magari io sono sempre circondato da femmine e quello gli piace stare con me perché così sta pure lui nella comitiva di conigliette di Playboy. Quel tipo di amicizia, dato che ambo le parti ci guadagnano qualcosa, è destinata a durare di più, secondo Epicuro. E sinceramente, se ci riflettete, è proprio così. Invece un'amicizia nata in maniera fragile, proprio dovuta ad una condizione particolare, solo perché facciamo un corso insieme da un mese e mezzo e quindi io faccio amicizia con uno che fa il corso insieme a me, finito il corso, se non c'è nient'altro, quella è destinata a terminare così. Comunque, alcuni dei temi principali della filosofia di Epicuro sono l'importanza della natura. Epicuro sosteneva che il mondo è composto da atomi, che sono particelle indivisibili e infinite. Gli atomi si muovono nello spazio e si combinano per formare i diversi oggetti che vediamo. Allora, ovviamente, oggigiorno sappiamo queste cose meglio di Epicuro, quindi non è che quando ti vai a leggere queste cose, che comunque nel libro non ci sono, rimani sbalordito. Invece è molto più importante la roba più introspettiva, come per esempio il concetto di anima. L'anima, secondo Epicuro, è composta da atomi e muore con il corpo. Dopo la morte l'anima cessa di esistere. Interessante. Teoria interessante. Per esempio, io non credo per niente nell'anima, io sono più... c'ho più la concezione orientale, in cui non c'è niente di permanente e non c'è il cosiddetto sé separato. Quello che in Occidente chiamiamo l'anima, in Oriente viene chiamato il sé separato, ossia qualcosa che esiste indipendentemente da tutto il resto. Invece non esiste niente indipendentemente da tutto il resto. Poi c'ha i suoi concetti sugli dèi, che dice pure un'altra cosa interessante, che dice: gli dèi esistono, ma non gliene frega niente di noi. Non intervengono nel mondo e non si interessano alle cose che fanno gli uomini. Poi c'è un concetto sulla felicità, quello che abbiamo detto: la felicità è il bene supremo e si raggiunge attraverso la ricerca del piacere stabile. Abbiamo già detto, no? Il piacere stabile è caratterizzato dall'assenza di dolore. Quindi le cose che provocano dolore, anche la ricerca insistente dei soldi, della ricchezza, del prestigio, quello è destinato a provocare, a generare dolore, quindi ad allontanarti dalla stabilità, dal piacere stabile. Magari ti danno il piacere momentaneo, ma non il piacere stabile. E la felicità, diciamo, è il raggiungere il piacere stabile, però. E poi i suoi concetti sulla morte. E quindi la morte non è né un bene né un male, questo l'abbiamo detto, no? Non ha senso avere paura della morte, perché se uno è morto non esiste più. E se non è morto non si deve preoccupare della morte, perché la morte riguarda uno che è morto e che quindi non gliene frega più un cazzo perché non esiste più. Però non ha preso in riferimento il concetto, il legame della morte degli altri, invece Buddha lo aveva fatto. Uno alla fine non è che c'ha paura, cioè almeno la maggior parte di noi non è che c'ha paura, ci abbiamo paura della nostra morte. Lo sappiamo pure noi che una volta che siamo morti, ma abbiamo paura della morte degli altri a cui siamo legati. Questo è un altro concetto però. Lì entra in gioco il concetto di possessività, di legame a cui dobbiamo meditare in vita, ricordandoci che niente è permanente, quindi siamo destinati per forza a soffrire la perdita degli altri. E vabbè, e quindi questo è il libro di Epicuro. Poi per l'account Instagram @ mentre leggo, per foto ci avevo messo la foto in cui lo stavo leggendo in un parco insieme a Irene, avevo scattato la foto del libro assieme a Irene. Invece del libro di Seneca, che l'ho finito a leggere ieri, non ho ancora scattato la foto, quindi ancora non l'ho neanche messo sull'account Instagram in cui metto tutta la roba che leggo. Però lo farò oggi, appena finisco sto podcast mi invento qualcosa e lo faccio. Sulla copertina del libro c'è uno scheletro, quindi molto probabilmente prenderò uno dei miei masters, dei miei Skeletor, e scatterò una foto e la pubblicherò direttamente. Solo che mi sono accorto che ultimamente mi sto incominciando a scocciare a fare le foto con la reflex ai libri, perché alla fine ci vuole sempre un po' di tempo e poi alla fine non gliene frega a quelli che mi seguono sull'account Instagram dei libri, non gliene frega proprio niente della bellezza delle foto, quindi quasi quasi la scatto con il cellulare e vaffanculo. Adesso andiamo a parlare di Seneca. Allora, chi è Seneca? Mentre quell'altro era un greco, avevamo detto, vissuto 2 secoli e mezzo davanti a Cristo, Seneca è nato all'incirca assieme a Cristo, perché è nato nel 4 avanti Cristo. E voi, se voi vi ricordate, Se vi andate a leggere, per esempio, alcuni dei Vangeli, ma non mi ricordo se era quello di Matteo o quello di Marco o quello di Luca, c'era scritto che Gesù era nato nel 4 avanti Cristo, mi sembra, no? Paradosso. Boh, vabbè, comunque una cosa del genere. Comunque Seneca si chiamava Lucio Anneo Seneca, o Anneo, nato a Cordova, non mi ricordo dove sta, ma mi sa che sta in Spagna Cordova, può essere? Dopo andatevelo a cercare, io non lo cerco di sicuro. Comunque è morto a Roma nel 65 d.C. ed è stato sia un filosofo che uno scrittore, vabbè, altrimenti non leggevamo un cazzo di questo, che un politico romano. Allora, Seneca nasce in una famiglia di rango equestre, non so che cazzo significa, e fu educato a Roma, dove studiò sia filosofia che diritto che retorica. Poi ha iniziato la sua carriera politica, e come i politici in quel periodo praticamente c'avevi sia i vantaggi che gli svantaggi. Infatti lui per esempio venne esiliato dall'imperatore Claudio a causa della sua relazione con la sorella dell'imperatore, quindi questo c'aveva con la sorellastra dell'imperatore. Questo trascorre diversi anni in esilio, dove praticamente si dedicò alla filosofia. Dopodiché ritornò a Roma quando l'imperatore era Nerone. Quindi questo praticamente si è vissuto sia all'epoca di Nerone che di quell'altro. Come si chiamava quell'altro strano oltre a Nerone? Oddio, Caligola. Si è beccato tutti gli imperatori più del cazzo praticamente. Quindi praticamente questo è ritornato a Roma quando c'era Nerone, che proprio è stato Nerone a richiamarlo a sé come precettore. E Seneca quindi esercitò una grande influenza su Nerone. Poi ricordiamoci che Nerone era quello che fino a un certo punto era normale, poi di colpo non si sa che cosa gli accadde, poi impazzì. Poi vabbè, che possiamo dire, ci fu un complotto per assassinare Nerone e Seneca ne fu coinvolto ed fu costretto poi a suicidarsi. Ma questo è il concetto, poi fu costretto a suicidarsi e fu giustiziato per impiccagione. Non ho capito se si è impiccato da solo o se l'hanno giustiziato per impiccagione, però non si spiega in quel caso che senso ha costretto a suicidarsi. Comunque diciamo che Seneca è stato uno dei più importanti filosofi romani. La sua filosofia si basava sullo stoicismo, un'antica scuola filosofica che pone l'accento sulla virtù. Infatti lo stoicismo, gli stoici nascono in Grecia praticamente, almeno da come mi ricordo io. Seneca sosteneva che la felicità si raggiunge attraverso la pratica della virtù e la padronanza delle passioni, quindi diceva cose non tanto lontane da Epicuro. Quindi il concetto di virtù, però mentre Epicuro diceva l'importante è adattarsi, vivere una vita semplice senza stare troppo dietro ai desideri, quindi se ti capita la torta a 4 strati di cioccolata, te la mangi. Se non ti capita e ti capita i crackers, ti mangi i crackers, ti adatti. Per questo è figuro Gustavo da questo punto di vista. Quindi lui non ti diceva devi per forza mangiare in maniera frugale, devi per forza adattarti a mangiare, faccio un esempio per ciò che riguarda il cibo, roba semplice. Ma lui diceva, l'importante è che tu non crei la dipendenza, che dopo tu non crei l'ossessione per mangiare cose di un certo livello. Invece Seneca, che fa parte degli stoici, ti diceva proprio, parti direttamente con la virtù e devi padroneggiare proprio le passioni, devi proprio vivere in maniera semplice. Le opere di Seneca sono molto varie e comprendono trattati filosofici, lettere, tragedie e dialoghi. Infatti quella che c'ho io si può considerare, non so se una lettera o un dialogo, perché quello che ho letto io, ossia La brevità della vita, lui simula di parlare con il suo suocero. Non mi ricordo se era il suo suocero o il suo cognato, ma non mi ricordo chi dei due. E quindi non mi ricordo se era una sottoforma di lettera o di dialogo, perché ovviamente non c'è dall'altra parte l'altra persona, è lui che parla da solo e finge di parlare, di destinare quello che sta dicendo a questa persona, che ma non mi ricordo come si chiama, se, dato che voi insistete, come si chiama? Si chiama Paolino, quindi lui scrive a un certo Paolino. E vabbè, le sue opere più famose sono la lettera a Lucilio, che è una raccolta di 124 lettere indirizzata all'amico, e Le Tragedie, una serie di 6 tragedie ispirata alla mitologia greca. E invece quello che ho letto io non è né l'uno né l'altro, quello che ho letto io, ripetiamo, si chiama De Brevitate Vitae. Alcuni dei temi principali della filosofia di Seneca sono il concetto della virtù. Quindi Seneca sosteneva che la virtù è il bene supremo e che la felicità si raggiunge attraverso la pratica della virtù. La virtù è caratterizzata dalla saggezza, dalla giustizia, dalla fortezza e dalla temperanza, ma fondamentalmente dalla saggezza, diceva lui. Quindi per lui era importantissimo studiare filosofia, fare filosofia. E è importante anche per la filosofia di Seneca il concetto delle passioni. Quindi sosteneva che le passioni sono una fonte di dolore e di infelicità. Quindi le passioni devono essere tenute sotto controllo, sono emozioni forti e possono travolgere la ragione e portare a comportamenti dannosi. Il concetto della morte. La morte per Seneca, prima vi avevo detto la morte per Epicuro, la morte per Seneca praticamente non è nulla, perché la morte è semplicemente la cessazione della vita e quindi non è né un bene né un male. E quindi dice le stesse cose di Epicuro, ma molto, molto probabilmente Seneca era uno studioso di Epicuro, era un fan di Epicuro, essendo uno studioso di tutta la filosofia greca. Importante pure per Epicuro, per Seneca, il concetto della fortuna. Seneca sosteneva che la fortuna è imprevedibile e che non dobbiamo affidarci a essa. La felicità si raggiunge quindi attraverso la virtù e non attraverso la fortuna. Le opere di Seneca hanno avuto una grande influenza sulla cultura occidentale, pure questo. Esse sono state studiate e ammirate da molti pensatori, tra cui Petrarca, Montaigne, Shakespeare e Voltaire. Infatti, quindi, ritorniamo sul concetto della fortuna. Lui non diceva che, quindi, la fortuna è imprevedibile. Quindi non è che se vinci al totocalcio sei fortunato e quindi sei felice. È meglio essere felice, raggiungere la felicità per la padronanza delle passioni, per la tua stessa virtù, perché almeno quello dipende da te, perché la fortuna come ti può arrivare, così la puoi perdere, puoi vincere a totocalcio e il giorno dopo puoi perdere tutto, te l'ha rubato, che cazzo ne so, i soldi te l'ha rubati qualcuno, ti sequestrano, come se andavano in moda una volta che venivi sequestrato, paghi il riscatto che è tutta la tua vincita. Invece la virtù, la tua, soprattutto il tuo modo di pensare, quello è tuo, te lo costruisci e poi ti rimani. Allora, adesso ci concentriamo sulla lettera o il dialogo, non so quale, come si può chiamare quello che cazzo ho letto, che l'opera che ho letto, che è quella che riguarda il libro. Allora, l'opera La Brevità della Vita di Seneca è un trattato filosofico in cui l'autore discute del tema della brevità della vita, come dice il titolo. Sostiene Seneca che la vita è breve, ma non perché la durata della vita umana non è sufficiente, ma perché sono gli uomini che la sprecano. Quindi non è che la vita dell'uomo, qualsiasi sia la sua durata, 40 anni, 50 anni, 70 anni, 90 anni, anche 100 anni, non è che è troppo breve la vita dell'uomo, come alcuni si lamentano, che uno magari dice se io poco poco avessi potuto vivere 200 anni sarei riuscito ad arrivare alla conclusione di questa ricerca che sto facendo. No, la vita non è breve. Cioè, la vita è breve, ma non perché è breve dal punto di vista degli anni, è perché sono gli uomini che sprecano il loro tempo. Nel primo capitolo Seneca critica coloro che si lamentano appunto della brevità della vita, ripeto, sostenendo che questi individui in realtà non vivono la loro vita al massimo delle proprie possibilità. Perché secondo Seneca la vita è lunga a sufficienza per fare grandi cose, ma sono gli uomini che la sprecano in vari modi, con attività futili, dice, perché ricordiamoci che lui era fissato con la vita virtuosa, quindi tutto ciò che è futile per lui è negativo. Nel secondo capitolo, perché mi sembra che c'ha 20 capitoli sto libro, ma non so se questo li cita tutti. Nel secondo capitolo Seneca esamina la natura del tempo, Sostiene che il tempo è un bene prezioso, ovviamente, che deve essere gestito con cura. Infatti, in questo capitolo Seneca dice molte delle cose che a volte, per me, possono anche essere considerate banali, perché sono le cose che dicevo io, anche li potete pure sentire nei podcast precedenti. Il concetto di tempo è importantissimo. Il tempo tu lo puoi solo perdere. I soldi vanno e vengono, ripeto. I soldi vanno e vengono. 1.000 euro di carta sopra il tavolo, se uno te li prende e te li strappa, ma tu riesci a procurarti altri 1.000 euro in altri modi, quelle 1.000 euro sono uguali, sono intercambiabili. Mentre il tempo, se tu perdi un anno della tua vita, tu perdi i tuoi 30 anni, tu perdi l'anno in cui hai compiuto 30 anni, lo perdi perché che cazzo te ne so, finisci all'ospedale in coma, hai perso quello, non lo puoi riavere, non puoi riavere i 30 anni. Il tempo può solamente essere perso. In più, se tu c'hai i soldi, tu c'hai un portafoglio con dei soldi, tu apri il portafoglio e vedi quanti soldi c'hai, quindi tu decidi come spendere tutto quanto, considerando sempre che i soldi possono riaumentare, possono diminuire, possono riaumentare un'altra volta, però tu puoi tenere conto dei soldi che c'hai. Con il tempo non lo puoi fare, tu non puoi sapere quanti cazzo di anni avrai a disposizione. Quindi tu, quando sprechi, facciamo caso, io ho nel portafoglio 100 euro, posso sprecarmi un sacco di monete da un euro comprando le caramelle, perché io so, intanto ho 100 euro a voglia per finirli, ma il tempo non funziona così, perché io non posso sprecare il mio tempo stando a fare cose, secondo questo qua, come cazzo chiama, secondo Seneca, non virtuose, ma in generale, che non riguardano, che non mi interessano, perché io non so quanto tempo avrò a disposizione. Voi immaginate uno che consuma un sacco di tempo per stare dietro ad aiutare i suoi amici incazzati, aiutare i suoi amici a tagliare l'erba nel giardino, e poi magari quello morirà il mese dopo. Col cazzo che lo farebbe, uno perderebbe giorni e giorni, magari settimane, ad aiutare qualcuno a tagliare l'erba nel giardino, se sa che dopo un mese morirà, col cazzo che lo farebbe. Quindi è questo quello che dice Seneca, l'importanza del tempo. Tu non sai neanche quanto tempo hai a disposizione. Seneca sostiene che il tempo è un bene prezioso che deve essere gestito con cura. Afferma che gli uomini sprecano il loro tempo in attività inutili come il lusso, la vanità e la ricerca del piacere. Nel terzo capitolo Seneca propone una serie di consigli per vivere una vita più piena e significativa. Poi, siccome che lui era uno stoico, ovviamente i consigli ve li potete già immaginare. Sostiene che gli uomini dovrebbero dedicarsi alla pratica della virtù, all'apprendimento e alla ricerca della conoscenza. Seneca afferma che questi sono gli unici modi per vivere una vita davvero significativa. E poi un'altra cosa simpatica che dice, comunque io che non è che l'appoggio più di tanto, non è che l'appoggio al 100%, diciamo che Seneca diceva che se tu studi la filosofia degli altri, studi per esempio la filosofia di grandi filosofi, tu puoi aggiungere tempo alla tua vita. Vabbè, nel senso che se quel filosofo ha consumato degli anni della propria esistenza per arrivare a delle conclusioni, tu, andandoti a leggere e a studiarti le sue conclusioni, riesci a utilizzarle come un gradino, come una scorciatoia, e di conseguenza risparmi il tempo che quello ci ha impiegato per rifletterle. E quindi è come se tu aggiungessi la sua vita alla tua, allungando quindi... In realtà su questo non è che sono tanto d'accordo, perché le cose ci devi arrivare con la tua testa, e anche se praticamente ti leggi i ragionamenti fatti dagli altri, poi ci devi sempre riflettere, ragionare tu, le devi fare tue e ci devi tirare fuori la tua esperienza, quindi sembra che ti ci vuole tempo. Che altro possiamo dire? L'opera della brevità della vita è un'opera importante che ha avuto una grande influenza sulla cultura occidentale. Vabbè, è le stesse cose che avevamo detto prima, ha influenzato Petrarca, Shakespeare, Voltaire e alcuni dei temi principali dell'opera. Diciamo questo, poi possiamo anche concludere, stavolta è veramente breve. Allora, la brevità della vita, quindi l'opera parla della brevità della vita. Seneca sostiene che la vita è breve, ma non perché la durata della vita umana sia effettivamente breve, l'abbiamo già detto, bensì perché gli uomini sprecano la loro vita incazzate. La gestione del tempo. Seneca sostiene che il tempo è un bene prezioso che deve essere gestito con cura. L'importanza della virtù. Seneca sostiene che la virtù è il bene supremo e che la felicità si raggiunge attraverso la pratica, sì, la pratica, ossia che la felicità si raggiunge attraverso la pratica della virtù. Il concetto di apprendimento. Seneca sostiene che l'apprendimento è un modo importante per arricchire la propria vita. Quello che avevo detto io, arricchisci la tua vita con l'apprendimento, anche perché secondo me, in maniera così un po', come posso dire, fantasiosa, aggiungi anni alla tua esistenza grazie all'esistenza degli altri che ti vai a studiare. E infine la ricerca della conoscenza. Seneca sostiene che la ricerca della conoscenza è un modo importante per trovare la verità e il significato della vita. Quindi quest'opera è un'opera stimolante e perspicace che offre una riflessione profonda sul tema della vita e della morte. E io me la sono finita a leggere ieri, roba che si legge, si potrebbe leggere anche in una sola sessione. Quello che vi farà perdere tempo è la premessa. Se siete tra quelli che saltano tranquillamente le premesse quando leggono i libri, ve lo potete leggere praticamente questo libro in una sola sessione, altrimenti in 2-3 sessioni. E vabbè, io me lo sono tolto e da oggi forse inizierò a leggermi finalmente Morbide Guance di Kirino Natsuo, che è la mia scrittrice preferita, e che Morbide Guance tra l'altro non solo l'ho già letto, ma ci feci anche un podcast monotematico, se andate indietro di 3 anni nella lista di podcast che ho fatto. Vi ricordo tra l'altro che a dicembre faranno ben 4 anni che ho il canale podcast e per l'occasione farò un podcast dedicato a questa cosa. Vi saluto e buon pomeriggio, alla prossima.